A volte non serve inventare qualcosa di nuovo, basta ridisegnarlo abbastanza bene.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di immagini che smettono di cambiare. Perché se alcune figure attraversano i secoli come acqua fra le mani, assumendo forme diverse, colori diversi e significati diversi, altre a un certo punto si fermano. Un volto, una postura e un abito diventano la versione, quella definitiva. Babbo Natale è una di queste immagini. È sempre lui, vestito di rosso, panciuto, barba bianca, sorriso, sacco pieno di regali. Eppure non è sempre stato rosso, non è sempre stato panciuto, non è sempre stato sorridente. Anzi, per secoli non è stato nemmeno Babbo Natale. Oggi raccontiamo come un santo diventa una figura fiabesca e come una serie di artisti, illustratori e pubblicitari, più che teologi o folcloristi, abbiano finito per fissare l'icona più riconoscibile del Natale moderno. Nel XVII secolo, come accennato nella scorsa pillola, i coloni olandesi attraversano l'Atlantico e fondano una cittadina che diverrà famosa alla storia con il nome di New York. Con loro portano naturalmente lingua, usanze, tradizioni e fra queste Sinterklaas. Negli Stati Uniti il contesto è completamente diverso, meno centralità della Chiesa, maggiore pluralità religiosa, una forte spinta narrativa e commerciale e un pubblico infantile in rapida crescita. E se il nome stesso Sinterklaas viene adattato e storpiato diventando Santa Claus, succede qualcosa di fondamentale, che Santa Claus non è più un santo venerato, è un personaggio che negli States industrializzati funziona molto meglio. Un altro passaggio cruciale riguarda la data. In Europa, Sinterklaas agiva il 6 dicembre. Negli Stati Uniti, invece, la festa dei doni si sposta gradualmente verso il 25. Perché? Perché il Natale americano dell'Ottocento è una festa nuova, familiare, domestica e industriale. È una nuova versione del Natale, non centrata sui santi, ma sulla casa, sui bambini, sulla famiglia, la convivialità. Santa Claus viene inglobato in questa nuova cornice. Smette di essere legato a una data liturgica e diventa portatore dei doni del Natale. È una trasformazione lenta, silenziosa, ma irreversibile. Se esiste un momento in cui Babbo Natale inizia ad avere un volto riconoscibile, quel momento è la metà dell'Ottocento. E il nome dell'autore di quel volto è Thomas Nast, un illustratore che lavora per Harper's Weekly. Fra il 63 e l'86 disegna decine di versioni di Santa Claus. Ed è qui che accade qualcosa di decisivo, perché Santa Claus non è un vescovo, non ha mai la mitra, la pastorale, diventa un uomo più anziano, più robusto. Certo, Nast non produce una singola versione di Babbo Natale, quanto una serie di immagini di Babbo Natale. Il più delle volte è panciuto e sorridente, ma altre volte invece viene mostrato nell'atto di giudicare i bambini cattivi e qui appare più magro, quasi inquietante. Nast, oltretutto, è il primo a collocare Babbo Natale al Polo Nord, un luogo perfetto dal punto di vista narrativo, lontano, neutro, fuori dal mondo. E se ancora non esiste un'unica iconografia di Babbo Natale, inizia a generarsi il personaggio vero e proprio. Un uomo barbuto che vive al Polo Nord, che porta doni ai bambini giudicando la loro bontà. Il tratto in più che Nast va ad aggiungere. E allora come arriviamo al nostro caro, classico, rassicurante Babbo Natale panzuto e vestito di rosso? Tantissimi di voi la risposta la saprebbero già, la Coca-Cola. Beh, non è del tutto vero, perché il rosso era già stato abbinato più e più volte a Babbo Natale dalle vignette di Thomas Nast. Certo, non era l'unico colore, nel senso che Babbo Natale magari cambiava abito. E se solitamente era rosso, c'erano versioni di Babbo Natale in marrone o in verde, addirittura in viola. Non mancava l'idea del colore, mancava la coerenza nella testa di tutti. Mancava che una sola delle versioni di Thomas Nast diventasse l'unica. Ecco, questo lo fa la Coca-Cola. Nello specifico l'illustratore Haddon Sundblom. Siamo nel 1931 e la Coca-Cola vuole fare una campagna pubblicitaria ben precisa. La sua bibita, una bibita da gustare fredda, va molto più d'estate che d'inverno e dunque provano a puntare sul paradosso. Proviamo ad associare la nostra bibita fredda che la gente vede in spiaggia con il calore del Natale. Proviamo a fare questo contrasto, vediamo che cosa ne esce. Sandblom inizia dunque a disegnare il suo Babbo Natale, che però, a differenza di Thomas Nast, non deve più rispondere neanche ad esigenze narrative e quindi varie versioni per mostrare vari pezzi della storia di Santa Claus. No, deve essere solo un simbolo. E i simboli per definizione sono chiari, semplici e sempre gli stessi. E dunque, Babbo Natale è sempre sorridente e sempre panciuto, è sempre vestito di rosso, ha l'aspetto di un nonno caldo e affidabile e non incute mai timore. D'altronde, quale pubblicitario vorrebbe che la sua creatura incutesse timore nei compratori? Tutto è l'opposto. E questa versione funziona benissimo. Viene ripetuta gli anni successivi, ristampata, distribuita ovunque. Non perché sia vera, ma perché è perfettamente leggibile. Insomma, la Coca-Cola non inventa Babbo Natale, fa qualcosa di più sottile e elimina l'ambiguità. Perché dopo le illustrazioni di Sandblom, Babbo Natale non può più essere minaccioso, ambiguo, severo, ascetico. Deve essere rassicurante, deve essere affidabile. Deve sembrare qualcuno che lasceresti entrare in casa tua di notte senza chiamare la polizia.
Un uomo sui 60 anni che sostiene di essere niente meno che Babbo Natale ha fatto irruzione nel canile di Battersea, dove era stato dato soccorso alle renne, e ha cercato di catapultarle oltre la recinzione. Sembra che Babbo Natale trascorrerà il giorno della sua festa in carcere, ma non preoccupatevi, bambini, lui non è il vero Babbo Natale. Come lo sappiamo? Perché le renne di Babbo Natale sanno volare.
In una società di massa l'ambiguità è un difetto e la chiarezza è un valore economico. E se San Nicola era un vescovo severo, ascetico, mediterraneo, Babbo Natale è un nonno florido, caloroso, nordico. In mezzo ci sono secoli di racconti, illustrazioni, migrazioni culturali e una campagna di marketing riuscita a meraviglia. Il gesto è rimasto lo stesso, il volto no. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.